parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Mille Storie, da Stefano Ferrando con voi per i prossimi 45 minuti. Ci sono soprattutto Igor Ragianola in regia, Michela De Pedrini al centralino 0848030808 se volete comunicarci qualche cosa via telefono oppure via messaggio, il numero è sempre lo stesso anche questo 0763211113. Come spesso accade abbiamo delle istruzioni per l'uso, anche quest'oggi sì. Sì, perché a quanto pare gennaio vi sta tenendo bloccati un po' nella sua morsa, il lunedì non è ancora decollato, pensiamo a quella scintilla che non è ancora scoccata e il piumone, o meglio il ricordo del piumone fa più nostalgia del primo bacio, e ho detto tutto. E allora oggi ci pensiamo noi, anzi io e Igor paghiamo noi, moneta sonante letteralmente, roba da far tornare il sole metaforicamente parlando. Per quello vero dovete contattare Locarno Monti oppure scegliete magari sull'Olimpo, trovate qualcuno. Giove Pluvio mi dicono che è sempre molto cordiale. La mia, mi rendo conto, è una promessa forte, ma sono sicuro di vincere questa scommessa. Oggi è giorno di compleanno, tondo, traduco, oggi è giorno di storie belle, e in ogni festa di compleanno sapete non possono mancare due cose: le candeline. Oggi 80, sono 80, così intanto iniziate a pensare chi potrà mai essere il festeggiato o la festeggiata. E poi naturalmente non può mancare la musica, materia che chi soffierà sulle 80 candeline conosce come le proprie tasche. Però per iniziare ci vuole qualcosa di speciale, una di quelle canzoni che se sei distratto ti fa alzare il sopracciglio, si drizzano le antenne, quindi ecco il piede che tamburella, alternato alle dita, magari sul tavolo o sul volante, men che non si dica si muovono anche le anche, lo so che è così, e quando arriverà il ritornello, beh, allora sentite, inizia così. My eyes off of you. fidatevi, io l'avevo detto, eh? Potrebbe anche quasi bastare così, però io sto guardando Igor Gianola, credo che un altro giro su questa giostra ci sta. E allora, se non avete ancora alzato il volume, non avete potuto, avete ancora un'ultima possibilità, qualsiasi cosa state facendo, con chiunque siate, adesso si riparte. 3, 2, 1 e via. Adesso ditemi che non avete cantato a squarciagola quel I Love You Baby con Gloria Gaynor. Se non l'avete fatto, non siete più nostri amici. Ho detto bene, Igor, eh? Anche tu, che sei un rocchettaro, ti sei lasciato andare.
Non tirano in mezzo alle tue questioni personali. Io non mi schiero contro il pubblico.
Allora, però il bello di una canzone che rende felice chiunque la canti, era proprio questa. Questa è una versione però di Gloria Gaynor, la regina del disco dance, che però è solo una delle tante dispensatrici di felicità. Se vi dicessi che questo brano ha qualcosa come 200 cover, ci credereste? Ovviamente sì, perché sapete che a Mille Storie solo roba vera, eh? Raccontiamo solo storie vere. E tutto nasce dalla penna di due Bob, due al prezzo di uno. Bob Crew è il primo. Per la cronaca, lui è l'autore di pezzi clamorosi come questo. Ed Igor, che sto alzando l'asticella sempre di più. Con lui Bob 2, che è Bob Gaudio, Magnum per gli amici. Non è vero che il suo soprannome, però questa quando arriva è abbastanza carina, dai, tutto sommato, me lo dico da solo. Gaudio scrive canzoni da quando ha 15 anni e nel 1958 entra come tastierista nei Four Seasons, dove a cantare c'è un altro figlio di immigrati. Il suo nome d'arte è Frankie Valli, solo che sui suoi documenti risulta come Francesco Stephen Castelluccio. E infatti lui, insomma, cambia il nome, perché vi immaginate alla radio annunciare l'ultimo successo di Francesco Castelluccio, magari a Detroit o a Los Angeles? Non funziona così, in effetti. Frankie brilla per la sua estensione vocale, così i due Bob pensano a qualcosa di speciale, qualcosa che solo lui potrà cantare. Gaudio dirà un giorno: questa canzone è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Può sembrare strano, perché comunque è orecchiabile, bella, è coinvolgente, però lui dice: è stato veramente difficile. Non hanno una musica inizialmente, però hanno un titolo, e le cose belle nascono così, spesso, anche in questo modo. È quello che Crew, questo titolo, che presenta a Gaudio. I due partono da qui per creare la storia di un uomo che è talmente innamorato da non riuscire a togliere gli occhi di dosso alla sua ragazza. Si crea un'amalgama di persone, situazioni diverse, piccole storielle in cui Bob 1, cioè Crew, racconta di essersi trovato più volte. Titolo ok, testo ok, manca per certi versi la cosa più importante, il vestito, l'arrangiamento, che deve essere speciale, inconfondibile. E allora i due Bob lo chiedono a Artie Schrock, che non è un musicista qualunque. Pensate che fra i suoi clienti ci sono Frank Sinatra, Liza Minnelli e Sammy Davis Jr. tanto per dare l'idea. Lui non tradisce le attese, che cosa fa? Prende un po' di pop, un pizzico di rock and roll, una spruzzata di soul e li mescola sapientemente. Aprile 1967, vanno in sala di registrazione a New York al 799 della Settima Strada e qui la leggenda narra che Bob Crewe, alla risposta del tecnico, ci vorrà molto? Devo tenere aperte 1000 tracce? Quante ne faremo prima di averne una buona? Beh, lui risponde coprendo il microfono davanti al naso, ma azionando inavvertitamente, così sembra, la comunicazione con lo studio al di là del vetro, dove attende naturalmente il cantante, Frankie Valli. E lui dice, non lo so. Sai, in tutta franchezza, l'ultima volta che ho registrato con lui è stata una tortura. Avremo rifatto non so più quante volte quel pezzo. Speriamo sia in forma. Bob conosce bene Frankie e così facendo praticamente lo accende, letteralmente. La prima traccia è interrotta per un problema tecnico, quindi non per colpa di Frankie. La seconda è cantata per intero, ne fa una terza per sicurezza e poi saluta, se ne va lasciando sul nastro questa cosa qua. Nasce così Can't Take My Eyes Off You, ma la storia, lo sapete, non finisce qui. Presto questo diventa disco d'oro, esce nel maggio del 1968 e la storia è davvero appena iniziata. Più di 200, l'ho detto, la cantano e la trasformano in qualcosa che è un'icona musicale. Abbiamo sentito Gloria Gaynor, viene campionata dai Pet Shop Boys. Tra l'altro c'è una diffida che pesa sulla mia testa, Igor. Io volevo farvi sentire questo pezzo del Pet Shop Boys su Rete 1, però se lo faccio rischio veramente grosso. Tra le varie cover ce n'è una di Julio Iglesias. Qui sono io che decido invece di non farvela sentire perché vi voglio tanto, tanto bene. A cantarla c'è Lauryn Hill, ci sono i Muse, bellissima la loro versione, Diana Ross, Shirley Bassey, i San Francisco Boy Town Gang, che è una versione strafamosa. E poi c'è anche Annie Frid Lyngstad, vale dire un quarto degli ABBA, la canta in svedese. Adesso ditemi che non è meravigliosa. No, mi dispiace, chiedo scusa Frida, però è così. Igor, però cosa mi stavi dicendo?
No, dicevo che perlomeno mi hai fatto venire l'invidia per quelli che hanno scritto questo brano, visto tutti quelli e dei nomi grossi che l'hanno poi eseguito, insomma.
Però anche tu devi sapere che il suo successo, non dalla versione in svedese, ripeto, è legata anche al cinema. Contrariamente, adesso al mio solito non farò nessuna lista chilometrica, però vi darò solo un titolo, un solo capolavoro, anzi vi dico di più, una sola scena che racchiude amicizia, voglia di essere felici in un luogo grigio e opprimente, in un tempo in cui l'orizzonte significa una guerra lontana e insensata, sempre che le guerre abbiano un senso. La guerra in questione è il Vietnam e nel clamoroso film di Michael Cimino i protagonisti stanno salutando il primo che partirà fra una birra, tante birre, whisky, una partita a biliardo e un mare di tristezza. Lo so, quando pensate al cacciatore, pensate a Christopher Walken con la pistola puntata alla tempia, pensate magari a Robert De Niro che con il fucile inquadra il cervo ma non spara quell'unico colpo che ha in canna, pensate a tante scene che prendono alla gola. Io invece penso a questo, al gruppo di amici, alcuni che non sono cresciuti, altri che sono degli incoscienti, altri che sono la guida di quel gruppo. Ecco, in quei pochi secondi, quei pochi minuti in quella scena, secondo me c'è veramente un mondo intero. È una scena tanto potente anche visivamente, tanto che la canzone poi convincerà gli autori di quella canzone a scrivere uno spettacolo di enorme successo a Broadway, Jersey Boys, lo stesso che porterà Clint Eastwood a 84 anni suonati a cimentarsi in un musical, perché ha fatto anche questo, tanto per cambiare, di successo. E a proposito di successo del Cacciatore, perché stiamo parlando di questo film, nel cast c'è un attore dalla storia breve, intensa e iconica. Anni dopo il successo del Cacciatore, Al Pacino ha i capelli grigi, ha la voce più roca, ha sicuramente il peso di tanti anni sulle spalle, di tantissimi successi sulla mensola di casa, e dice: ho imparato tutto da John. John è Casal ed è sua la storia pazzesca. Lui, pensate, recita in soli 5 film nel giro di 6 anni prima di essere ucciso da un cancro ai polmoni a 43 anni nel 1978. I suoi film sono fondamentali nella storia del cinema. Il Padrino, La conversazione, Il Padrino parte seconda, Quel pomeriggio di un giorno da cani e appunto Il Cacciatore. 5 film dove la sua faccia spigolosa, malinconica, quegli occhi che sono allucinati, recitano per 5 opere candidate agli Oscar come miglior film. Mai protagonista, sempre in seconda linea, però fondamentale per quei film. Metà italiano, metà irlandese, Casal scopre presto l'amore per la recitazione e nella Grande Mela conosce il coetaneo Al Pacino, con cui condivide la passione per il teatro e per il cinema. Ma intanto devono tutte e due guadagnarsi da vivere e lavorano di giorno come fattorini. Per Casal è l'amico fondamentale, è fondamentale Al Pacino, e per loro è fondamentale a loro volta l'incontro con Francis Ford Coppola, per cui reciteranno insieme nei primi 2 film del Padrino, dove sono fratelli. John è lo sfortunato protagonista, è Fredo Corleone, il più grande dei fratelli Corleone, che verrà superato nelle gerarchie dal giovane Michael Al Pacino. John aveva quella capacità di penetrare le cose che non sapevi mai quando iniziava e quando finiva la recitazione con lui, dice Al Pacino. E poi il complimento più bello: era il mio compagno di recitazione ideale, avrei voluto recitare con lui per tutta la vita. Dopo Il Padrino, Coppola lo vuole a fianco di Gene Hackman in quel gioiello che è La conversazione, che vince Cannes. Anche in questo caso Casal ha il ruolo del braccio destro del protagonista e spesso viene bistrattato. Il ruolo del debole, di quello sempre preso di mira dagli altri, non gli si stacca di dosso, e sarà così anche per gli ultimi 2 film. Uno è Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet, e poi arriva Michael Cimino, che scrittura Casal per Il Cacciatore. E l'attore ha scoperto proprio da pochi giorni di essere malato di cancro, tanto che ci sono dei giorni in cui fatica a reggersi in piedi. La produzione convoca Cimino e ordina, senza tanti giri di parole, di tagliare o sostituirlo, perché non vogliono tirare fuori dei soldi per un'assicurazione. Ma Casal finirà il film, perché senza farlo sapere a nessuno il collega e amico Robert De Niro pagherà di tasca sua. Oltre a De Niro, nel film recita anche Meryl Streep, che è la fidanzata di Casal. I due si sono conosciuti un paio di anni prima e sono inseparabili. E il loro è un vero grande amore. Sono insieme quando il medico annuncia a John di essere malato e la Streep accetta di fare l'attrice nel Cacciatore solo per stargli accanto. Lei e Al Pacino non lo abbandoneranno mai, fino all'ultimo istante di vita. Ed è proprio l'amico Al ad accompagnarlo alle prime sedute di chemioterapia. Ma la morte è dietro l'angolo, come detto, arriva il 12 marzo del 1978, prima che possa vedere finito il suo ultimo film. Pare che le sue ultime parole lui che è sempre stato altruista e generoso fino all'eccesso, siano state proprio per la sua fidanzata. È tutto a posto, Meryl, va tutto bene.
Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box
of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, well, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich. And I told them all the love my mama sewed in every stitch. And I told them all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see one is only poor, only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me, made just for me.
Coat of many colors. Se parlo di icona senza tempo, qualcuno ha da ridire? Di sicuro Igor Gianola no, perché mi confermi che Dolly Parton...
Dolly Parton non si tocca, non provarci.
No, no, anzi, siamo dalla stessa parte, vedi? 80 anni oggi e lei è veramente un'icona. Un po' Barbie, un po' Calamity Jane. Dolly Parton è molto più dei tacchi di 9 to 5, del country portato alla dignità di altri generi più popolari. È orgoglio allo stato puro, è generosità allo stato massimo. E proprio da questa generosità voglio partire, perché lei è una tipa brillante in tutti i sensi, perché ama le cose che luccicano, e così inizialmente i suoi collaboratori, gli sponsor, i costumisti le fanno indossare regolarmente dei diamanti. Però lei che cosa fa? Altrettanto regolarmente li regala ai suoi fans. Allora, dopo le prime volte racconterà, li hanno sostituiti con dei cristalli, perché in effetti veniva a costare un po' troppo questa generosità. Perché Dolly Parton è davvero così, ama condividere, fare la felicità cantando, ma soprattutto con i fatti. E allora, una storia abbastanza recente, perché è del 2020. Lei, senza colpo ferire, stacca un assegno da $1 milione. E per far che cosa? Per accelerare la ricerca del vaccino. Quel vaccino che lei così senza volerlo diventa la madrina di uno dei vaccini che, piaccia o non piaccia, ci ha permesso di ritornare alla normalità. E il suo commento, ci descrive bene chi è Dolly Parton. Mi hanno dato troppo credito, le cose magnifiche le hanno fatte gli scienziati, mica io con quell'assegno. Oggi sono felice semplicemente che quei soldi siano andati nel posto giusto al momento giusto. I suoi primi spettatori non sono i suoi 6 fratelli e le 5 sorelle nella minuscola casa sul fiume del Tennessee, ma i polli e le galline che lei finge siano i fans durante le sue esibizioni. E quella che abbiamo appena sentito, Coat of Many Colors, ripercorre proprio i primi anni della sua vita nella terra natia. Nashville invece è la città dei primi successi per lei, che si specializza in canzoni su storie drammatiche con protagoniste donne povere, storie che stimolano l'empatia dell'ascoltatore, il tutto condito con il melodramma delle ballate che ne fanno la colonna sonora della sua infanzia. Sorridente, allegra, però ascoltate bene molti dei suoi testi e dei suoi successi, non ci va leggera, anzi, storie di aborti spontanei, incendi dolosi, suicidi, alcolismo, tossicodipendenza, omicidi, soggiorni in prigione, veramente tante storie dure e triste. Uno dei motivi per cui è tanto amata è che ha espresso in musica il dolore e le sofferenze di quelle che vengono considerate un po' le donne invisibili. Perché come canta in Just Because I'm a Woman, i miei errori non sono peggiori dei tuoi solo perché sono una donna.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, they just use your mind. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Dolly Parton amata perché è trasversale, perché è simpatica, lei che ha sempre la battuta pronta, ve lo posso assicurare, le battute, lei ne ha un cassetto pieno, basta aprirlo e tirare fuori quella giusta al momento giusto, è un'arte anche questa, comunque prima le devi scrivere e poi le devi fare. È ottobre, pensate, pochi mesi fa, un calcolo renale la piega in due, la sorella con una dichiarazione piuttosto allarmistica e forse anche un po' furbetta, chiede di pregare per lei senza specificare quello che sia il problema. Ora, prima che la cosa assuma dimensioni abnormal, interviene direttamente Dolly. Annuncia che trattasi di calcolo renale doloroso, molto mi dicono i ben informati, ma pur sempre un calcolo renale. Tempo e modo di essere la solita Dolly sul palco di Las Vegas non c'è per gli spettacoli imminenti, e così la serie di spettacoli sarà spostata a settembre del 2026, quindi avete tempo eventualmente se volete recuperare dei biglietti per questa serie di spettacoli. E aggiunge, forse è arrivato semplicemente tagliando delle 100.000 miglia, essendo statunitense parla di miglia, non di chilometri, un salto dal dottore e risolverò tutto. almeno non è la solita visita dal chirurgo plastico. Ecco, vedete che è una che sa ridere e sa ridere anche di se stessa. Orgogliosa e generosa, colpevole anche di una buona parte del buco dell'ozono. Se incalcolabile, credo, la quantità di lacca che ha spraiato sui suoi biondissimi capelli. E pensare che ad inizio carriera volevano imporle un look totalmente diverso da quello di ragazza che, come dice lei, profuma di campagna. La piccola Dolly vede le signore con il tacco, cotonate, e pensa che siano delle autentiche divinità. Ne rimane così affascinata che quello diventerà poi il suo stile. Aggiunge: sentivo gli uomini dire di quelle donne cose molto brutte, ma queste donne mi piacevano tantissimo. E questo ci ricorda, anche ci fa capire in quale ambiente, in quale contesto sociale sia cresciuta Dolly Parton. Da grande si convince di non essere una bellezza naturale, così decide di eccedere, ed è lei stessa che racconta una cosa che mi ha fatto molto sorridere: se non fossi nata donna probabilmente sarei stata una drag queen. Ecco, io me la immaginavo già come attrice in Priscilla nel deserto, la regina del deserto. 9 to 5 è uno dei suoi tanti successi, quello che abbiamo sentito, dalla musica al cinema ad un telefilm iconico negli anni 80, dalle 9 alle 5, orario continuato, forse lo ricorderete. Al cinema è lei che è Doralee Rhodes, la segretaria che fa girare la testa letteralmente a tutti, ma nella serie TV Dolly non c'è, si fa da parte. Quel ruolo è preso da Rachel, sorella minore di Dolly, anch'essa cantante e attrice, insomma, cose di famiglia. Allora, dicevamo, cose di famiglia, pensando al telefilm dalle 9 alle 5, orario continuato, con Dolly che cede la parte a Rachel, e di famiglia è anche Miley Cyrus, che figlioccia artistica e nella vita reale, un legame profondo fra queste due artiste, tanto che scava e riscava, alla fine Dolly e Miley scoprono di essere imparentate, nel vero senso della parola, Miley e Dolly sono entrambe imparentate con John Bricky, che è un uomo nato nel 1740 che lascia la Virginia con la sua famiglia per la contea di Blount nel Tennessee. Cioè, la notizia rende Parton e Cyrus cugine di settimo grado, e questa cosa è stata festeggiata in maniera esagerata. L'abbiamo però sentite anche in un genere non prettamente loro, soprattutto quello di Dolly Parton. Perché? Perché Dolly è una perfezionista, nel vero senso della parola. 9 anni fa la invitano a entrare nella Hall of Fame del rock and roll e lei risponde no. No, perché non è il suo genere di musica. Lei fa musica country, non ha mai fatto un disco rock. Confessa però anche di essere onorata e quindi però non lo ritiene giusto. Così dice, aspettate un attimo, pubblica un disco rock e solo a quel punto accetterà l'onore di entrare nella Hall of Fame. Cioè, Igor che sta ridendo, però vedi, queste sono grandi donne, donne di parole, non accettano un premio così tanto per accettarlo.
Dovrebbero farlo anche altri.
Lo sapevo che l'avresti detto. Dolly, cantante, attrice, filantropa, madrina, imprenditrice, fondatrice di una città nel suo genere. È il 1986 quando nasce Dollywood, parco che ospita festival musicali, un laboratorio d'artigianato e perfino un santuario delle aquile a testa bianca, il simbolo americano. Lei dice, agli inizi della carriera mi sono ripromessa tante cose, però soprattutto mi sono ripromessa che se avessi avuto successo avrei fatto qualche cosa per la mia terra, vale a dire per quel Tennessee dove sono cresciuta, dove facevo i primi spettacoli per i polli e le galline a casa mia. All'epoca una terra povera che i giovani abbandonavano, esattamente come fa Dolly Parton. Aggiunge, io volevo creare dei posti di lavoro, convincere la gente che ne valeva davvero la pena restare. Così Dolly Parton decide di fare questa cosa, ha degli amici che curano un parco divertimenti, con loro si inventa una Disneyland del country. 80 anni oggi di Dolly Parton, 40 anni di Dollywood, il 2026 è un anno di compleanni tondi e noi siamo felici di averli festeggiati con voi.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout.